Il diritto alla vita è oggi minacciato proprio dalla tecnologia più avanzata, declamava qualche anno fa il cardinale Francis Arinze, e continuava: si è creata ormai una cultura della morte, nella quale l'aborto, l'eutanasia, gli esperimenti genetici sulle cellule staminali umane hanno già ottenuto riconoscimento legale in vari paesi. E fin qui Arinze sembrava limitarsi a una riflessione sconsolata sulle conclusioni prevalenti nel dibattito bioetico dell'Occidente avanzato e al solito insulto verso la cultura indipendente dai diktat vaticani, definita graziosamente come al solito cultura della morte. Ma da qui il cardinale spiccava il suo volo demenziale e oltraggioso. Come possiamo, concludeva, non mettere in relazione questa cultura della morte con la mentalità che ha dettato la strage terroristica delle Torri Gemelle? Capito, amici? Voi che sostenete il diritto della donna all'assistenza medica o psicologica quando deve interrompere la sua gravidanza, o il diritto dei malati a ricevere il dovere della coscienza ad offrire le cure più efficaci, o ancora il diritto di tutti noi ad essere aiutati a morire a modo nostro e non nei modi atroci prescritti dai prelati vaticani? Capito? Tra voi e Bin Laden non c'è nessuna differenza. Se confrontiamo queste parole folli e insultanti di un cosiddetto principe della Chiesa con l'appello tragico e coraggioso rivolto al Presidente della Repubblica da Pier Giorgio Welby, presidente dell'associazione Luca Coscioni, affinché gli sia offerta tutta l'assistenza medica necessaria ad assicurargli la morte in dolore che dopo anni di sofferenza e agonia egli ormai invoca, possiamo capire quanto aberrante sia la posizione della Chiesa in tema di eutanasia, rispetto non solo al più elementare senso d'umanità, ma anche al messaggio d'amore, di compassione e di solidarietà che caratterizza il Vangelo cristiano. E il caso di Welby, per quanto terribile, non è certo il solo né il più atroce che la cronaca ci proponga continuamente in questo campo. Vorrei ricordare ad esempio l'atroce vicenda della ragazza di Altamura, che per porre fine alle indicibili sofferenze di una sua malattia inguaribile ha dovuto prima tentare il suicidio sparandosi alla testa e poi, agonizzante con la testa sfracellata, implorare la madre di darle il colpo di grazia. Quella vicenda, subito dimenticata, mi sembra dimostrare a quali orrori approdi il caparbio rifiuto del nostro mondo politico e sanitario, prosternato dinanzi all'invadenza delle gerarchie ecclesiastiche, di affrontare con umanità e rispetto dei diritti umani il tremendo problema dell'eutanasia. Chi avesse qualche dubbio su questa valutazione della tragedia di Altamura, ove la sventurata madre, conforme ai dettami della nostra legge barbarica, fu subito incriminata per omicidio volontario, farà bene a leggersi l'agghiacciante biglietto d'accusa scritto da quella ragazza prima di suicidarsi. La sola via che mi resta per uscire da questo calvario è l'unica forma di eutanasia oggi consentita in Italia, appunto il suicidio. Se questa è la vostra cultura della vita, caro Papa e caro Cardinale, grazie, non fumo. La ragazza di Altamura può ricordarsi a sua volta il caso dell'amico Giorgio Conciani, il ginecologo fiorentino che negli anni 60 e 70 combatté con me la lotta per la contraccezione e l'assistenza abortiva e negli anni 80 e 90 quella per l'eutanasia, ma fu poi costretto proprio per la mancanza di ogni forma di morte assistita ad impiccarsi nella sua stessa casa per sottrarsi al tormento infinito e inutile di un'inguaribile sclerosi a placche. Ho citato Conciani, la ragazza di Altamura e Welby perché la loro condanna è doppiamente ripugnante, in quanto si tratta di persone disperatamente desiderose di ottenere l'eutanasia. Ma la condanna di Pier Giorgio Welby mi sembra triplamente vergognosa e disgustosa, perché a differenza di Conciani, della ragazza di Altamura e di tanti altri sventurati, egli non può, data la sua totale paralisi, darsi la morte neppure coi mezzi atroci adottati da tanti suicidi. John Donne, il famoso poeta inglese del Seicento, poteva scrivere orgogliosamente: «Nessuno potrà mai privarmi della libertà che ho nel mio pugnale». A Welby invece è stata tolta anche questa estrema libertà e non credo che potrà o vorrà restituirgliela il don abbondio della nostra politica, Giorgio Napolitano. Ma cittadini, dormite tranquilli, è luna di notte e tutto va bene. Il nostro paese ha inventato l'arte di arrangiarsi e anche in questo campo si è inventato l'eutanasia all'italiana. Come ho già avuto modo di segnalare, in Italia l'eutanasia, come tante altre cose, si fa ma non si dice. Un'inchiesta condotta dalla famosa rivista medica inglese Lancet in 9 paesi dell'Unione Europea sul tema dell'eutanasia ha rivelato che, mentre sul piano legale i divieti sono in Italia più rigidi che in qualsiasi altro paese europeo, noi deteniamo il record dei decessi provocati dai medici, tra i malati terminali, mediante forme clandestine d'eutanasia. Così, grazie alla prepotenza clericale e al servilismo della nostra classe politica, la situazione dell'eutanasia in Italia è semplicemente tragicomica. Da una parte le leggi o grida di uno Stato declassato a protettorato vaticano, dall'altra una situazione in cui la nostra vita è affidata all'arbitrio dei singoli medici che, o per forsennato integralismo cattolico o per desiderio di liberarsi di una nostra fastidiosa presenza, o per convinzione etica che non osa però manifestarsi, o per timore di rappresaglie legali, decidono tranquillamente della nostra vita e della nostra agonia sulle nostre teste. Con tanti saluti ancora una volta per la nostra libertà e il nostro diritto di morire a modo nostro. D'ora in poi potete trovare questo articolo anche sul mio blog www.luigidemarchi.it. E grazie e a sentirci venerdì mattina.